19. Vi ricordate? Abbiamo provato il tempio?
Sì.
La tenda pure? La tenda no. Va bene, allora, vi ricordate lo schema, ce l'avete davanti agli occhi, proposta di alleanza, il nuovo statuto di Israele. Allora, il terzo mese dall'uscita, il terzo mese da che cosa? Dall'uscita, quindi il riferimento è sempre il passaggio del mare, terzo mese. Questa data è importante perché collega il Sinai, lo collega a una festa. Qual è la festa? Di Pentecoste, in cui si celebra, ricordiamo, anche l'alleanza. Pure noi abbiamo questo significato della nuova alleanza, e ricorderete il brano di Atti, non la Pentecoste, che leggiamo in quella occasione. Benissimo, allora, il terzo mese dall'uscita degli israeliti, proprio in quel giorno, ecco qui la festa, proprio in quel giorno, quindi rimane nella memoria del popolo. Arrivarono al deserto del Sinai. La parola Sinai somiglia a Sinè, il roveto, e a Sion, abbiamo detto. Quindi il Sinai ha questa assonanza con il momento della chiamata di Mosè, l'inizio, e avrà e assonanza con il punto d'arrivo. A proposito del punto d'arrivo, ieri non abbiamo detto il cantico del mare e del monte, abbiamo detto perché? Perché come si concludeva quel canto nel futuro? Nell'arrivo alla dimora su Sion, sul monte. Il punto d'arrivo era Sion, quindi quel canto cantava la vittoria di Dio e preannunciava che cosa? La presenza di Dio sul monte Sion, nel suo santuario. Perché il donatore, quindi quel canto metteva in rilievo che cosa? L'arrivo di tutto, che cos'è? La comunione di vita con il donatore. E questo già l'abbiamo detto, l'abbiamo ripreso velocemente. Levate le tende da Refidim, giunsero al deserto del Sinai, dove si accamparono. Israele si accampò davanti al monte. Il monte, nel sistema cosmico, che cosa rappresenta? Il punto di congiunzione fra cielo, terra e sottoterra. D'accordo? Cielo, terra e sottoterra. Il monte mette insieme tutte queste tre dimensioni. Mette sulla terra e sottoterra. Ricorderete San Paolo e Filippo. Ai Filippesi. Versetto 3. Mosè, questi verbi, ancora nel versetto 2, questo qua, questi verbi, levare le tende e accamparsi, saranno i verbi, sono stati i verbi che ci hanno accompagnato nei capitoli precedenti, dal passaggio del Mar Rosso fino al Sinai, e saranno i verbi che cadenzeranno le tappe nell'altro libro in cui si parlerà del cammino nel deserto, cioè il libro dei numeri. Mosè salì verso Dio, attenzione, questo passaggio bellissimo. Mosè salì verso Dio e il Signore lo chiamò dal monte. Non è tanto una cronaca questa, no? Bastava dire, Mosè salì e poi Dio lì, una volta arrivato, gli parlò. No, dice che se è l'iniziativa sua, si stacca dal popolo e va. È l'iniziativa di Dio che vuole che lui vada. Bello questo movimento, eh? Lui vuole andare e Dio vuole che lui vada. Il monte, quel simbolo che abbiamo detto, è sempre il luogo di Dio, eh? È in alto, si sale per andare da Dio. Pure il popolo sta salendo per andare da Dio, no? Un verbo dell'esodo qual è? Salire verso la terra promessa, che poi sappiamo che ti porta alla comunione. Si sale per andare da lui. Per andare al tempio si deve salire, è la parte più alta. Per andare a Dio bisogna salire, e salire significa? Scusate, quando voi salite che fate? Mi fa piacere salire. No, no, fa fatica. Voi che siete andati agli eremi? Rifatto, è vero. Hai provato che significa salire? Allora, si sale per andare a Dio. Però ho sottolineato proprio questa corrispondenza. Dio vuole che lui salga, gli vuole parlare e lui vuole andare da Dio. Beh, se non c'è questa corrispondenza, sapete, diventa difficile l'incontro. Potremmo riflettere. Dio ti chiama, ma tu devi voler andare verso Dio. Allora, dicendo questo dirai alla casa di Giacobbe e annuncerai agli israeliti. Chi è che parla? Adesso ce l'ha detto varie volte, ma chi è Dio? È il Dio della storia dei patriarchi e adesso è il Dio di Mosè e del popolo. Capite? È sempre lui, sempre fedele a se stesso. Sempre fedele a se stesso. Vi annuncerai, voi stessi avete visto, siamo al versetto 4. Ciò che io ho fatto, vi ricordate le tre fasi? Presente, passato, presente e futuro. A tre azioni di Dio corrispondono tre prerogative di Israele. Quali sono le azioni di Dio? Voi, anche questo rapporto aveva messo in evidenza, lo riprendiamo, no? Il dialogo si impernia fra l'io divino e il voi degli israeliti. Io e voi. Attenzione, ma chi sta lì davanti a Dio? Mosè. È assorbito completamente ormai nel popolo. E voi? Allora, le cose che ha fatto Dio, con ciò che io ho fatto all'Egitto, che ha fatto? Vi ho sollevato su ali d'acqua. Le ali sono simbolo di protezione e di intimità. Salmo 36, versetto 8. Salmo 57, versetto 2. quindi simbolo di intimità e protezione. Il volo d'aquila significa lo svettamento materno fatto da Dio. Dio, che sappiamo, Deuteronomio 32,11, si fa nido di Israele. Però può significare pure giudizio minaccioso, ancora Deuteronomio 28,49. Può simboleggiare una potenza militare efficace e imprevedibile, l'aquila, Geremia 48,40. Può significare, come dice Proverbi 30,19, l'inafferrabilità e il mistero, l'aquila è inafferrabile. Serve a parlare l'aquila della grinta e la resistenza di chi confida nel Signore, Isaia 40,31. Il Salmo 103,5 usa l'aquila per parlarci di la potenzialità di una nuova creazione o di un'eterna giovinezza. Vedete quante cose nella Bibbia quando si parla di aquila, e tutte cose bellissime e di grande valore. Quindi quando ti dice che li ho presi e li ho fatti viaggiare su ali d'aquila, significano tutte queste cose. A proposito della protezione, c'è un rabbino medievale che commenta e dice che l'aquila, quando tiene i figlioletti, non li tiene sulle zampe, ma li mette sulle ali. E perché? Perché ha paura che li colpiscano con la freccia, con le frecce. E allora li mette sulle ali, perché se colpiscono, colpiscono lei, la madre, e non i figlioletti. Che bel commento dei rabbini. Quindi dice: vi ho preso, il Dio inafferrabile, misterioso, il Dio del mistero, il Dio che fa una nuova creazione, il Dio che è potente come un esercito schierato per la battaglia, il Dio che giudica, l'aquila abbiamo detto che ti mette sulle sue ali e fa in modo che non nessuno ti possa colpire. Se devono colpire, devono colpire prima a lui. Un rabbino ha fatto questo commento, è chiaro che poi riprenderemo questa idea e approfondiremo alla fine, perché è proprio così, è vero. È vero pure per noi cristiani che è proprio così. Allora, andiamo avanti. Ricordatevela quest'aquila. Vi ho fatto venire a me. Queste sono le cose che ha fatto. Che cosa vi ho fatto? Abbiamo ricordato tutto quello che ha fatto. Poi vi ho portati sulle mie ali, vi ho protetti e tutto il resto, e poi vi ho fatto venire a me, come la sposa che viene accolta dal suo sposo. È lo stesso verbo di cui abbiamo parlato, che i profeti usano per parlare del matrimonio e dell'entrata della sposa nella casa dello sposo. Queste sono le cose che Dio ha fatto. Voi le avete viste queste cose, dice. Raha, il verbo della esperienza, cioè avete visto, avete fatto esperienza di queste cose. Non solo, non stiamo facendo la lezione, e dice che io faccio così, le ho fatte, ve le ho fatte. Quindi voi sapete, avete fatto esperienza, avete sperimentato queste cose. Versetto 5. Al centro, qui c'è una costruzione microcostruzione concentrica. E al centro, quindi, il passato, al centro, che cosa c'è? Al versetto 5. Ora, se, attenzione, questo se, siete liberi, non siete obbligati, questo è condizionale, no? Vorrei dire questo, siete liberi, se, è un se aperto, no? Un se che lascia la porta aperta, la porta è una possibilità, non siamo obbligati, e noi non potrebbe essere un obbligo, non può essere un obbligo, fratelli e sorelle, e altrimenti gli diremo, ma che pagliaccio sei, tu hai liberato dalla schiavitù per la libertà e adesso diventi tu faraone? No. Quindi il sé. Se che cosa? Se vorrete, facciamo così, qui c'è la solita ripetizione, no, di due verbi, uno di due forme verbali dello stesso verbo, uno dietro l'altro. Se vorrete ascoltare la mia voce, per essere fedeli al sé dobbiamo dire questo. Se vorrete ascoltare la mia voce e osservare la mia alleanza, quella che lui sta proponendo, due verbi, ascoltare e osservare. Deuteronomio 13,5, li usa questi due verbi e usandoli vuole indicare la sequela totale di Dio, il pieno servizio di Dio, l'adesione nuziale nei confronti di Yahweh.
Deuteronomio
13,5. Allora, capite? Ascoltare e osservare l'alleanza, ascoltare la voce e osservare l'alleanza. Quando tu ascolti la voce e osservi l'alleanza, veramente, quindi, se ascolterete veramente, forse è la traduzione migliore, se ascolterete veramente, se ascoltando ascolterete, forse possiamo tradurre in maniera che ci fa capire bene, se ascolterete veramente e custodirete la mia alleanza. Eh sì, mi piace tradurre così, sapete perché? Perché tante volte l'abbiamo ascoltato, ma mica veramente. È vero? Non è vero che l'abbiamo ascoltato veramente, quante volte l'abbiamo ascoltato, ma veramente, mo volete ascoltarmi veramente? Se mi ascoltate veramente e custodite la mia alleanza, il presente, no? Tutto quello che c'è in questa alleanza, adesso lo vedremo, beh, allora... Sarete per me, ecco le tre prerogative. Vediamo. Sarete per me segulà. Il termine è segulà. Sarete ex gregium. La parte tratta dal gregge. Sarete il possesso peculiare, si dice. Tutto l'universo appartiene a Dio, ma in esso egli possiede in maniera particolare una parte, ex gregium, preso dal gregge, no? Una parte, che è il popolo di Israele. Come carta di credito, potremmo dire, che lui ha da spendere per dimostrare tutto quello che ha a tutti gli altri popoli. E non per i meriti di questo popolo, ma per una sua liberissima scelta. E nel Deuteronomio si usa un verbo per indicare questa elezione. Cascià, innamorarsi. Qualcuno sa spiegare i meccanismi dell'innamoramento? Del vero innamoramento. È difficile da spiegare, eh? E Deuteronomio dice che lui si è innamorato di questo popolo. Si è innamorato. Saranno regno di sacerdoti. Numeri 3, 10 e ancora versetto 38. Che fanno i sacerdoti? Si accostano alla divinità e hanno la responsabilità di che cosa? Del culto. Hanno il compito di insegnare la legge, anche, quello esclusivo, il compito esclusivo è quello di fare il culto, avvicinarsi a Yahweh e rendere culto. Però hanno pure il compito di insegnare la legge, non esclusivo, Levitico 10, 8, 10, e quello di benedire, anche questo non esclusivo, benedizione delle persone, numero 6, 20, numeri 6, 22, 27. Qui il testo insiste sulla dignità, ma non va sottaciuta però la missione legata alla dignità sacerdotale. Il sacerdote è intermediario. Israele è invitato ad esercitare la sua missione di intermediario. Attenzione, intermediario, facendosi carico delle esigenze di Yahweh davanti agli altri popoli e delle esigenze degli altri popoli dinanzi a Yahweh. Questo fa il sacerdote, deve diventare la fiaccola della Torah, deve diventare l'alveo della benedizione divina per tutte le nazioni. Chiaro? Non è questo un privilegio, una dignità da conservare gelosamente, è una dignità da vivere, da intermediario, eh? Avvicinare Dio agli altri, a tutti e tutti a Dio. Nazione santa, Goi Kadosh, dice il testo, nazione santa. C'è una differenza tra popolo e nazione. Certe volte vengono usati in maniera indifferente questi due termini. Aam, popolo, e nazione. Goi. Però c'è una differenza. Popolo indica una comunità legata dai vincoli di sangue, mentre nazione designa una unità anche di più popoli, unità che si contraddistingue da altre per un proprio territorio e costituzione. Scusatemi, ma se poi lo cancelliamo questo, ancora va al nord, C'è il popolo della Padania e c'è il popolo del Sud e siamo noi, il popolo dei terroni, come dicono loro. Però siamo un'unica nazione, abbiamo la stessa Costituzione, è lo stesso territorio. Sarebbe questo, per capirci, no? E in effetti, quelli sono una popolazione diversa, noi che siamo uguali a quelli, non siamo per niente uguali, è la verità, non possiamo negarlo questo. Ci unisce però una Costituzione, un territorio, una lingua. Ecco così. Allora adesso Dio gli dice che saranno nazione santa. Non sottolinea l'origine, l'etnia, non è quello che gli interessa. Ci saranno forse pure più popoli dentro quella nazione. La nazione di Dio è fatta di più popoli. Tutti i popoli che però evidentemente hanno una sola Costituzione che sta per venire, un solo territorio, la terra promessa, è Lui che unifica tutti. Bando a etnie, razze, l'Apocalisse quello dirà a chiarissime lettere. Queste sono le prerogative di questo popolo. Oh, gli vuole proprio bene. Si è innamorato, povero signore. Si è innamorato. Che ci vuoi fare? Si è innamorato. Non gli puoi dire proprio niente. E questo amore gli farà fare pure le pazzie, come normale, gli farà fare pure le pazzie. Però perché è innamorato di tutti, Quindi ricordiamo sempre questo. Una parte egregia, ma per tutti. Si è innamorato, sì, ma perché è innamorato di tutti? Si è innamorato di questa piccola parte perché vuole bene a tutti. Mosè andò, convocò gli anziani del popolo e riferì loro tutte queste parole, come gli aveva ordinato il Signore. Tutto il popolo rispose insieme. Forse qui gli anziani sono presenti, è un po' assente ancora Aronne. E perché assente Aronne? Adesso la dovete fare voi questa riflessione, dai, vediamo se siete bravi, se vi posso mettere 7 oggi, stasera. Adesso Aronne è assente. No.
Tra Dio e Mosè.
No.
Quindi la tradizione che vuole sottolineare questo ruolo degli anziani.
No.
Perché non serve più comunione con Dio, quindi non ha bisogno di Aronne.
L'intermediario profeta.
No.
Perché non fa parte della carovana ancora.
No, sai, è arrivato. Aronne è arrivato da parecchio. Beh, Efraim.
Forse perché.
Considerato che la chiamata sacerdozio di tutto il popolo
è bravo, è questo il motivo. Allora, la chiamata sacerdozio qui è di tutto il popolo, tutti sono sacerdoti, gli anziani rappresentano la parte laica, quindi stanno qui per tutto il popolo che poi subito dopo sarà nominato. Ma li ha fatti tutti i sacerdoti, eh? È qui. No, a Efraim glielo devo mettere, scusate. Ma... non l'hai pensato. Secchione, tu sei un secchione. No, sei un secchione. Devi la parassita nella classe, perché le altre... Allora... Allora, ti hai detto Efraim? Ecco.
Ha copiato.
Allora, è anche lui.
bene, è stato sincero, io non ci ho pensato, è stato sincero, l'ho già sentito. Allora, andiamo avanti, questa era una cosa.
Ma passiamo di questo, la domanda.
Fuori, mentre era dopo. Dietro lo schermo. Adesso è moderna la cosa.
Sì, parte no. Dietro, partiamo tutti alla stessa maniera.
Dietro allo schermo, dai. Va bene, dai. Riprendiamoci, scusate ascoltatori, da parte della la bella della diretta. Allora, è il bello della bella, il bello della diretta. Andiamo avanti adesso. Allora, e poi tutto il popolo rispose insieme e disse: quando il Signore, attenzione, se veramente ascolterete la mia voce, custodirete, se proprio proprio l'ascoltate la mia voce, e questi rispondono: quando il Signore ha detto, noi lo faremo. Che faccia? Ci hanno la faccia di bronzo. Adesso vedremo. Beh, dopo di questo che succede? Andiamo avanti. Riguardo all'alleanza qualcosa l'abbiamo detto, no? I vari tipi di alleanza. Stavamo parlando stamattina di quell'alleanza, quella che si ispira al vassallaggio, abbiamo fatto un esempio. E abbiamo detto che Dio, quel tipo di alleanze, il vassallaggio, non gli piace. Non gli piace né che il suo popolo le faccia, e né lui le fa col suo popolo. Allora, con Abramo ha fatto un tipo d'alleanza, si è impegnato e non ha chiesto nessuna contropartita. Adesso si impegna e nella libertà chiede la contropartita. Un impegno. Lui si impegna, ma vuole che anche A, Dio, si impegna, ma vuole che anche B si impegni. Ci può essere anche un altro tipo che funziona. B chiede ad A di impegnarsi per C. B chiede ad A di impegnarsi per un terzo. Per questo è un modo di allearsi, no? B, il popolo, o chi lo rappresenta, chiede ad A, a Dio, di impegnarsi per un terzo. Ci può essere anche questo, eh? I vari tipi di alleanza presente. Benissimo. Però adesso il Signore disse a Mosè: ecco, io sto per venire verso di te in una densa nube. Beh, è un segnale teofanico della presenza di Dio, no? Perché il popolo senta quando io parlerò con te e credano per sempre anche a te. Ecco, si sottolinea ancora una volta la figura di Mosè. Ma già hanno detto che credettero alla fine, è stato già detto, credettero in Yahweh e nel suo servo, di avere quell'uso del verbo amanno. Qui dice: perché credano se per sempre anche in te. Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: va dal popolo. Oh, questo povero Mosè che sale e scende, sale e scende, sale e scende, va, scende e poi va giù e poi risale su questa montagna. Che alpinista, grande alpinista, che non si incroda mai. Sapete che significa incrodarsi? Rimanere appiccicati sulla parete, perché non ce la fai più per andare né avanti né indietro. E lui invece puntuale sale e scende, sale e scende. Che bella immagine pure questa, eh? Che bella immagine. Sale e scende. Ricordatevi, tra le cose di Mosè, questa salita e questa discesa continua. Abbiamo detto che sta lì, tra Dio e il popolo, da Dio e va dal popolo e va da Dio, continuamente. E questo è una salita, eh? E poi deve scendere. Sono sceso. Ricordate, sono sceso. Ho udito, ho visto e sono sceso. E siccome lui è sceso, Mosè deve fare questo lavoro continuamente, ascendere. Però, poverino, deve pur salire per scendere. Per permettere a Dio di scendere, deve pur salire. Allora, Mosè riferì al Signore le parole del popolo. Il Signore disse a Mosè: va dal popolo e santificalo. Sta per venire un momento molto, molto importante. Kodesh, santo, che abbiamo detto che significa? Separato, mi appartiene, è proprietà mia, privata. Quindi santificalo. Adesso vedete tutte queste cose che serviranno a farci capire che sta per avvenire qualcosa di veramente importante. Sta preparando la scena, sta preparando l'ambiente, sta preparando il popolo e sta preparando pure noi. Oh, noi abbiamo detto, avete detto, non avete detto? Quando il Signore ha detto, noi lo faremo, non l'avete detto? E dite. Vabbè. Qualcuno non l'ha detto.
Io no.
Qualcuno non l'ha detto. Qualcuno l'ha detto, ma l'ha detto. Un po' alla maniera di questi qui. Allora. Va dal popolo e santificalo, oggi e domani. Lavino le loro vesti, vedete? Tutte queste azioni di purificazione, di santificazione e purificazione. E si tengano pronti per il terzo giorno. Beh, ormai avete capito il valore che ha il terzo giorno, eh? È quando arriva un grande intervento di Dio. Il terzo giorno, sempre il terzo giorno arriva, eh? Oh, passaggio del Mar Rosso è arrivato al terzo giorno. All'inizio fino all'alba. Perché nel terzo giorno il Signore scenderà. Vedete questo movimento? Scenderà sul monte Sinai, alla vista di tutto il popolo. Fisserai un limite per il popolo tutto attorno, dicendo: guardatevi dal salire sul monte e dal toccare le falde. Chiunque toccherà il monte sarà messo a morte. Cari miei, è seria la cosa, eh? Voi vi dovete accorgere che io sono Dio e che cosa sto facendo. Perché voi tendete a scordarvelo, allora diglielo. Diglielo. Che non stiamo facendo una sceneggiata. Io sono sceso, sto per scendere, continuo a scendere. Solo quando poi nessun umano potrà, però dovrà toccare costui, dovrà essere, quindi è questione di purificazione, bisogna essere puri davanti a Dio.
Quando messo a morte non può essere toccato.
Continuo d'acqua, animale e uomo non dovrà sopravvivere, solo quando suonerà il corno essi potranno salire sul monte. Lo dico io quando devono salire, il corno è la voce di Dio, eh? Lo dico io quando devono salire. Mosè scese dal monte verso il popolo. Egli fece santificare il popolo ed essi lavarono le loro vesti. Poi disse al popolo: siate pronti per il terzo giorno, non unitevi a donna. Il senso è questo: siate puri da tutto e da tutti. Il terzo giorno, sul far del mattino, sempre quando arriva il mattino, sul far del mattino vi furono tuoni e lampi, una nube densa sul monte e un suono fortissimo di corno. Tutto il popolo che era nell'accampamento fu scosso dal tremore. E qui siamo, ritorniamo in questo tipo di descrizione, che usando i fenomeni naturali li usa per dire che Dio è il padrone anche di quelli, e attraverso di essi, visto che è il padrone, si fa presente. Qui può sembrare pure un'eruzione, ecco, alcune ipotesi poi del monte parla, visto che questo monte fuma, erutta, trema, forse è un monte che stava in eruzione e loro hanno scambiato l'eruzione per Dio. Allora Mosè fece uscire il popolo dall'accampamento incontro a Dio. Essi stettero in piedi alle falde. Li fece uscire, continua a farli uscire verso Dio. Essi stettero in piedi alle falde del monte. Il monte Sinai era tutto fumante, perché su di esso era sceso il Signore nel fuoco, altro segno teofanico, e ne saliva il fumo come il fumo di una fornace. Tutto il monte tremava molto, il suono del corno diventava sempre più intenso. Mosè parlava e Dio gli rispondeva con una voce, non questa. Il Signore scese dunque sul monte Sinai, sulla vetta del monte, il Signore chiamò Mosè sulla vetta del monte. E deve salire. Mosè salì. Il Signore disse a Mosè: scendi. Ecco perché qualcuno ha fatto nel film, no? Quell'attore americano che ha fatto il film, Mel Brooks, ha fatto quel film simpaticissimo in cui questo Mosè, perché si presta anche a un po' di ironia questo fatto, poverino, è salito, scendi, dice fammi riposare un po'. Allora il Signore disse a Mosè: scendi, scongiura il popolo di non irrompere verso il Signore per vedere, altrimenti ne carrà una moltitudine. Anche i sacerdoti che si avvicinano al Signore si santifichino, altrimenti il Signore si avventerà contro di loro. Soprassediamo su questa frase. Mosè disse al Signore: il popolo non può salire al monte Sinai, perché tu stesso ci hai avvertito dicendo: delimita il monte e dichiaralo sacro. Il Signore gli disse: va, scendi, poi salirai tu e Aronne con te. Questa volta Aronne compare e sale, ma i sacerdoti e il popolo non si precipitino per salire verso il Signore, altrimenti egli si avventerà contro di loro. Mosè scese verso il popolo e parlò loro. E si è preparata la cena. Ma che hanno visto loro? Scusatemi. Il popolo ha visto? No. Che cosa ha fatto? Ha ascoltato. Ricordatevelo, eh? Non ha visto, ha ascoltato. Poi rifletteremo su questo. 20. Ed eccoci qua. Le 10 parole. Le 10 parole, eh? Siamo arrivati. Il numero 10, non dice qui il numero 10, lo dirà in seguito, qui non dice che sono 10 parole, qui dice: Dio pronunciò tutte queste parole. Come dire? Che queste parole, in queste parole c'è tutto. Ci sono tutte le parole. Poi saranno chiamate 10, ma 10 che numero è?
Completezza,
totalità, numero perfetto. Quindi ne saranno 10. Allora, voi, Dio, avete sentito che c'è sempre voi, il voi del sempre. Non riguarda solo quelli che stavano lì sotto il monte con Mosè, riguarda tutti gli israeliti di sempre e per estensione anche noi, voi. Allora, i comandamenti, come diciamo noi, Dio allora pronunciò tutte queste parole. Quindi, numero 10, totalità. Che possiamo dire? Come è strutturata questa pagina? Vedete, da 2 a 7, poi da 8 a 12, la dividiamo, no? Dopo l'introduzione Dio disse tutto, no, non c'è lì. I versetti 20, 2, 7, poi 20, 8, 12, 20, 13, 17. Fra noi, i nostri fratelli ebrei, i nostri fratelli riformati, i nostri fratelli luterani, i nostri fratelli anglicani, ortodossi, non abbiamo riformati, non abbiamo lo stesso modo di contare. D'accordo? Quindi, perché? Perché per esempio, come dice qua, io sono Signore Dio tuo che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto. Questo noi lo consideriamo un prologo storico. Altri non lo considerano tale, lo considerano già primo comandamento. E poi il nono e il decimo li considerano insieme. Capite? C'è molta differenza nel numerare i 10 comandamenti. Poi, un altro fatto. Noi diciamo che ci sono 2 tavole, perché Mosè ce n'ha 2, quello del primo ce n'aveva 3. Poi lo facciamo vedere, ce n'aveva 3, una cade e rimangono 2. Il film, quello comico, qua sono 2, scritte dalla mano di Dio. E allora, sulla scia di Sant'Agostino, che si rifà ai 2 comandamenti, qual è il comandamento più importante? Ama Dio e ama il prossimo. E allora, sulla scia di Sant'Agostino, noi diciamo che ci sono 2 tavole. La tavola che riguarda Dio è la tavola che riguarda il prossimo. E invece non è così, diciamolo subito, non per deludervi, sì, vabbè, la nostra tradizione anche di un padre così importante, però non è così. Le 2 tavole è come madre e figlia. Quando fate un affare e pagate, c'è la madre che rimane a chi ha venduto e la figlia. Parliamo di ricevute che ti tieni tu. È vero, sì o no? Le 2 tavole erano una per Dio nell'alleanza e una, la copia perfetta per noi, per loro, per gli israeliti. D'accordo? Anche se all'interno poi. Quindi, faccio delle tavole, l'abbiamo capito. A cosa servono? È importante questo, capito? 2 copie uguali, identiche, una che rimane a Dio e una rimane, significa che è di Dio, e l'altra che è del popolo. Ok, questo? Vi ho detto pure che Sant'Agostino ha dato quell'interpretazione che poi un po' conosciamo, tutti quanti e si trasmette al di dentro delle nostre comunità, ma proprio per dirla com'è, è così. Va bene? È un documento d'alleanza quello. È un documento d'alleanza. Benissimo. Andiamo avanti. Da 2 a 7 vedete di che parla. Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dal paese d'Egitto, dalla condizione di schiavitù. Non avrai altri dei di fronte a me. Non ti farai, vedete, non avrai, non ti farai, non ti prostrerai davanti a loro e non li servirai. Perché io, il Signore, sono il tuo Dio, un Dio geloso che punisce la colpa dei padri nei figli fino alla terza e alla quarta generazione per coloro che mi odiano, ma che dimostra il suo favore fino a 1000 generazioni per quelli che mi amano e osservano i miei comandi. Non pronuncerai in vano il nome del Signore tuo Dio, perché il Signore non lascerà impunito chi pronuncia il suo nome in vano. Sono degli imperativi, sono forme apodittiche, comandi apodittiche. Tu, non e il futuro. Così sono costruiti in ebraico. Poi, versetto da 8 a 12. Questa è un'altra parte. Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni faticherai e farai ogni tuo lavoro, e farai ogni tuo lavoro, ma il settimo giorno, il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Non, tu non farai alcun lavoro, né tu, né tuo figlio, né tua figlia, né il tuo schiavo, né la tua schiava, né il tuo bestiale, né il forestiero che dimora presso di te. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra e il mare, quando in essi, ma si è riposato il giorno settimo. Perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha dichiarato sacro. Onora tuo padre e tua madre, perché si prolunghino i tuoi giorni nel paese che ti dà il Signore tuo Dio. Qui non è la stessa forma, eh? Lì era tu non. Non uccidere la forma, eh? Invece qui c'è solo l'imperativo, forma positiva. Ricordati del giorno di sabato, onora tuo padre e tua madre. E poi, da 13 a 17, non uccidere, non commettere adulterio, non rubare, non pronunciare come prima. Non tu, non è la forma apodittica negativa. Allora, la prima parte, forma apodittica, tu non. Seconda parte, 2 forme positive, l'imperativo e il positivo. Ricordati e onora. Terza parte, riprende, con tu non. Avete capito perché dividiamo così? E ancora, contateli quanti sono? Sono 14. 14, dividete, 7 più 7. Numero perfetto che abbraccia la totalità dell'esistenza nei rapporti con Dio e con il prossimo. Beh, questo ormai dovreste essere pronti a farlo da solo, questo lavoro, a vedere, a contare i nomi. Per esempio, il nome di Dio ricorre 10 volte. Totalità, completezza. I numeri vanno tutti in questo senso. Quindi la totalità dell'esistenza nei rapporti con Dio e con il prossimo. Da 2 a 7 di chi si parla?
Proprio la politica nei confronti di Dio.
di Dio. Il poi da 8 a 12, no, non è il prossimo, da 8 a 12, Dio, Dio è il prossimo, tutte e due insieme. Poi dal 13 in poi, da capo, no, da capo, il prossimo. Allora com'è?
A, mettiamo Dio. B, mettiamo Dio. Dio è prossimo. C, mettiamo prossimo. Togliamoci. Siamo uno schemino con gente, perché siamo abituati ormai a fare. A, B, A, B. Parla da solo questo. La parte centrale mette assieme Dio e il prossimo. E li unisce strettamente, e unisce strettamente le parti esterne. Dio e il prossimo. È per dirci che cosa? Questa qui, chiamatela cerniera, chiamatela quello che volete, attacca le due parti esterne e ci dice, è la parte più importante, che Dio è il prossimo, i comandi verso Dio e i comandi verso il prossimo hanno lo stesso peso e la stessa importanza. Lui ha ricordato il Vangelo, lo ricordate? Ama il prossimo tuo, come che dice la legge? Che vi legge? Come interpreti veramente, dice Gesù, eh? Come interpreti tu? Come leggi tu? E lui, bravo, hai detto bene. Fa questo e hai quello che chiedi. E chi è il mio prossimo? È un altro problema, però. È così, vedete come è strutturato il decalogo? Cioè, sapete come funziona, scusatemi, a livello letterario? Se tu non fai questo, non vai nemmeno A. Se non vai a primo, non vai nemmeno A. È così che funziona, eh? Quindi Dio è il prossimo. E quali sono i comandamenti che riguardano Dio e il prossimo? Quelli centrali, che hanno questa funzione. Poi c'è la sorpresa. Il giorno del sabato, il giorno in cui si celebra il tempo e lo spazio in Dio, adesso vedremo meglio, e onora tuo padre e tua madre. Questi due comandamenti hanno la funzione di legare i precetti per Dio e i precetti per il prossimo. Significa che questi due comandamenti sono aperti a Dio e sono aperti al prossimo. Evidentemente. Allora, sicuramente voi, dice, ricordati di santificare subito per grande Dio. E forse fate difficoltà a capire come è aperto verso il prossimo. E sicuramente onore il padre e la madre, sì, lo capite come comandamento del prossimo, e farete fatica a pensare come c'entra. In maniera diretta sto parlando di Dio, Dio c'è qua sempre. Allora, adesso piano piano cerchiamo, siccome ho visto un arrivo, una presenza, dico, oh, è finito il tempo, e invece no, ci vuole tempo. Allora, cominciamo
Io sono il Signore tuo Dio che ti ho fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla condizione di schiavo, la condizione servile, eh? Anochi, Yahweh, Elohecham, io, Yahweh, il tuo Dio, letteralmente, no? Sono io, Yahweh, il tuo Dio. E mi pare che questo l'abbiamo imparato, l'hanno imparato pure gli egiziani, eh? Prima di essere travolti. Io sono io, Yahweh, sono il tuo Dio. Che ti ha fatto? Ecco qui. Il nostro innamorato che fa? Sta dando qualcosa che è per noi. Sta dando qualcosa che è per la nostra libertà. Beh, oh, dai, diciamo la nostra. Ma stiamo con loro lì, alle falde del monte, no? E stiamo lì. Avete detto, tutto quello che Dio dice lo faremo. È vero?
Ma ci avete incastrato, avete detto
tranello. Allora, non lo volete dire, va bene, state spettatori.
No.
Però andate sulla riva dell'altro mare. Del mare, sull'altra riva, cioè, non dell'altro mare. Però rimanete lì a guardare. Allora, io sono Dio. Facciamo, entriamo dentro questo. Mi conoscete. Che vi ho fatto? Voi eravate morti, io vi ho fatto vivi. Voi eravate schiavi, adesso siete liberi. Infatti vi ho detto, se ascolterete, se davvero ascolterete e custodirete. Allora, Dio deve presentare, per darci la legge della libertà, quella che fa bene a noi, Dio deve presentare le sue credenziali, il suo certificato di paternità, no? Il suo certificato di paternità acquistato con i fatti, non con brano. Deve dire, io, ricordatevi, che io ho fatto questo per voi. Vedete che è un passaggio importantissimo questo, è la chiave di lettura di tutto quello che viene dopo. E ahimè, noi, nelle nostre formule catechistiche, dimentichiamo questo, non lo impariamo, io non l'ho imparato da piccolo. Io sono il Signore tuo Dio, non avrai altri dei, vero? Altro Dio all'infuori di me. E così era la formula catechistica, ha saltato proprio
la motivazione
che spiega tutto, è la chiave di lettura, è la chiave di interpretazione, è quello che ti dice perché. Chi te le sta dando queste parole? È quella che ti dice che non sono per la schiavitù. Mi pare che a Roma c'è un parroco che ha fatto di questo un metodo pastorale, un metodo di catechesi, no? Passa, che adesso si sta allargando, si formano i gruppi per approfondire i comandamenti, i 10 comandamenti, credo che su questo farà delle lezioni importantissime, all'inizio proprio. Credo che ai ragazzi che sentono tutto questo come un peso, come delle proibizioni che un padrone dà, perché gli va di dare quelle e non gli va di dare altro, è importante, cioè Dio Faraone che comanda e dice questo non si fa,
Invece no, non è così. Non è così. Sono parole per la libertà. Lui ci ha liberati. Perché restassimo liberi? Ricordate Galati 5? Non può tentare di schiavizzarci. Noi siamo stati liberati dalla schiavitù per il servizio a lui. Ma se ascolterete, vedete come è stato chiaro, se voi ascolterete, le nostre generazioni devono capire che questi non sono macigni da portare che uccidono la tua libertà e ti incupiscono. Quella era la situazione dell'Egitto. La ricordate? Quella della schiavitù, la vita resa amara dal faraone e dai suoi sovrintendenti. Non può essere la stessa cosa per Dio. Non può averli dato per questo. Lui ci ha liberato, infatti, ecco, presenta il suo certificato di paternità, conquistato sul campo. Io sono, io, Yahweh, sono il tuo Dio. Ricordatelo. Ricorda il mio nome. Ricorda che sono capace di fare. Ecco, che ho fatto io? Che ti ho fatto? Io ti do queste parole per la tua libertà, per la tua vera libertà. D'altronde tutto è stato preparato, io Yahweh sono il tuo Dio, è tutto stato preparato, avete visto la teofania, non venire, cioè, e lui è Dio, ancora ce lo scordiamo. Gliel'ha detto a chi? Subito. Mosè, ehi, togli di sangue, riconosci, ha preparato tutto questo e adesso io sono quello che ti ha fatto uscire dall'Egitto. Beh, sentitemi, è uno dei passaggi più belli di tutta la Sacra Scrittura, io lo avverto così. E vi racconto un particolare della mia esperienza. Quando un mio professore me l'ha fatto capire questo, si chiamava Fuchs, insegnava morale alla Gregoriana, è stato anche perseguitato un pochino all'interno della chiesa. Quando lui mi ha spiegato questo, e io sono riuscito a capirlo, e ricordo che sul momento mi sembrava di non aver afferrato bene, e allora io sono stato tanti anni a Roma, ma con pochi professori andavo a parlare nella stanza. Con lui ci sono andato tante volte perché ho capito che in quel momento stava cambiando tutto il mio modo di vivere, la mia vita, di essere morale, cristiano, stava cambiando. È un fatto grandissimo questo. Cioè Dio che davanti a me mi dice, io ti voglio bene, mi sono innamorato di te. Se ti dico queste cose è per il tuo bene. Io so qual è il tuo bene, te l'ho dimostrato o no? Te li diciamo. Io so qual è il tuo bene. Tu forse non lo sai, io lo so. E allora? Va bene? Io sottolineo, ho sottolineato questo. Beh, nasce dalla mia esperienza, chiaramente. Che vi devo dire? Ognuno poi il Signore porta, ti tocca e vuole che tu usi anche la tua esperienza. Perché non stiamo parlando di chiacchiere, di esperienza questo, Allora, se un ragazzo, come io ero giovane, non ero ragazzo come loro, però come Silvio, come Leonardo, come Matteo, un pochino, avevo quell'età, e aver fatto questa scoperta, che Dio non ti opprime, e che Dio non ti toglie le cose che invece a te piacciono, non è così. Dio ti dà quelle cose che servono per la libertà. Ti chiede di fare
e ti mette in guardia dalle cose che forse sembrano che ti indicano, ma ti stanno uccidendo. Le due logiche, quella del faraone e quella di Dio, ecco, per questo Dio te le ha dato. Quindi sforzatevi di capire questo certificato che lui presenta, ricordatevelo. Allora, qui Yahweh parla direttamente, è l'unica volta che Yahweh parla direttamente, senza la mediazione del suo servo. Più tardi sapremo che le tavole saranno scritte da lui. Si apre con queste credenziali presentate. L'Esodo è la liberazione primigenia, l'atto di nascita di Israele come popolo e soggetto. E lui è il papà. Yahweh può enunciare i suoi diritti perché egli stesso è all'origine della vita di Israele. Non avrai altri dei di fronte a me. Beh, qualcosa già l'abbiamo capita, no? Parlando di monolatria, monoteismo, no? Qualcosa l'abbiamo capita già di questo. Israele ha dovuto fare sempre i conti con il politeismo, sempre ha dovuto fare i conti. E si è dovuto confrontare nel corso della sua storia. Ma lui è l'unico, l'esistente, Qui, quello che è esplicita monolatria, un solo culto, quello di Yahweh, comincia a prendere la connotazione di monoteismo. Solo lui è l'esistente. Non ci saranno patrigni e matrigne, solo lui è il padre. C'è il certificato, c'è il certificato, solo lui. Perché patrigne e matrigne non ci sono state quando il popolo è nato, nella gestazione e nella nascita del popolo. C'è stato solo lui. Dinanzi alla mia faccia. E noi traduciamo all'infuori di me, dinanzi alla mia faccia. Può significare dinanzi a me, accanto a me, sopra di me, quindi sopra il mio volto, è esclusa qualsiasi contraffazione, nessuna concorrenza, nessuna sovrapposizione. L'idolatria si presenta con vari volti, bisogna stare attenti. Non è soltanto affidarsi ad altri dei l'idolatria, accanto o escludendo Yahweh, ma anche, lo vedremo subito, nel sottoporlo, diciamo così, alla plastica facciale. Anche quella è idolatria, a cambiargli i connotati. Ognuno di noi è chiamato, e adesso Genesi 35, 2, 5, a fare quello che fece Giacobbe, seppellire altri dei e cambiare, nel seppellimento cambiare vita completamente. Attenzione alle plastiche facciali di Dio, sono le più pericolose. Attenzione a cambiargli i connotati. Quante volte gli cambiamo i connotati? Con intenzioni certe volte pure buone, parliamo di lui e gli cambiamo, gli facciamo la plastica, parlando. E parliamo di un Dio che noi ci siamo fatti, non Lui. E chiediamo rispetto e sottomissione al Dio che noi ci siamo fatti. Così come lo vediamo noi, eh? Attenzione, pericolo. Non lo tollera Dio questo. Sempre per il nostro bene, chiaramente. Non ti farai idolo né immagine alcuna. Non ti prostrerai a lui e non li servirai. Di quando è lassù nel cielo, né di quando è qua giù né sulla terra, né di quando nelle acque sotto la terra. Non ti prostrerai, il gesto di adorazione, no? Davanti a loro e non li servirai attraverso il culto, perché io, il Signore tuo Dio, sono un Dio geloso, che punisce, vabbè, questo l'abbiamo già spiegato, non ci torniamo, no? 1004, quindi non c'è proprio, non scalfisce minimamente la bontà misericordiosa del Signore questo, eh? Quattro generazioni rispetto a mille, nulla. Idolo si dice Bethel, forse da questa parola ebraica, forse deriva la Fesel, deriva la parola italiana Fesel, Fasel, Fasul, Fasullo, forse, no, Fasullo, l'idolo è Fasullo. Designa tutte le immagini puntuali incise nella pietra, nel legno, spesso ricoperte con metalli preziosi. L'altro termine, l'idolo, è l'immagine. Allora, gli idoli sono falsi, costruiti dalle mani dell'uomo, no? Anche se li rivesti d'oro e li fai bellissimi. Immagine indica qualsiasi figura o impressione. Chi è l'immagine di Dio? È l'uomo, eh? Che non ha, è l'immagine di Dio. Nulla di ciò che esiste nel mondo, abbiamo visto, in cielo, sulla terra e sotto terra, può essere divinizzato o servire da immagine per Dio. Ma questo vale pure per le immagini di Dio. Non si fanno immagini di Dio, non te la devi fare. In Esodo 32 sapete che questo a che cosa porterà? Alla condanna esplicita del vitello d'oro, inteso come piedistallo di Dio. No, non c'è nessun surrogato che possa prendere il posto di Dio. Ce n'è una e siamo noi. La farsi immagini e idoli può essere pure un processo mentale, dice la Sacra Scrittura. Quando ti fai i progetti per conto tuo, quando dai degli oracoli dicendo che sono di Dio e non sono tuoi, è successo nella storia della salvezza. L'unico servizio, non ti devi prostrare davanti a nessuno se non davanti a Dio. L'unico servizio cultuale è quello da rendere a Dio. Servire altri dei o immagini formate di Yahweh equivale a ripiombare nell'antica schiavitù. E Dio è geloso, El Cannà. Non è geloso solo degli altri dei, è geloso anche di chi li adora. Chiaro? Tanto quelli non esistono, pure alla fine dei conti. è geloso di chi li adora. La gelosia di Dio però va capita come l'altra faccia di un amore forte come la morte. Cantico 8:6. L'amore di padre e madre, l'amore di sposo e di sovrano, che non tollera il tradimento e la svendita dei suoi diritti e mira a distruggere ogni situazione di slealtà e di compromesso. Ci vuole tutti e per lui, eh? Questo è il suo desiderio. Beh, d'altronde abbiamo detto che se innamorato fascia di noi, ogni innamoramento comporta un po' di gelosia, dai, diciamo, così a livello umano, ma noi facciamo sempre i bravi, no? No, io non sono geloso, bugie, non ci credo mai. Questa è una delle più grandi bugie che si dicono, non è vero. Ma se la gelosia è questa, come quella che prova Dio, beh, è una cosa pure bella, santa, buona, eh? Penso la traduzione favore traduce che serve, dovrebbe indicare la lealtà gratuita. Salta agli occhi la sproporzione fra quello, la punizione, e l'abbiamo detto. Non pronuncerà in vano il nome del Signore tuo Dio. Comandamento in vano, per un nulla. Shall è il termine, ma questo può significare anche in senso traduato, sapete, idolo. Questo è uno spotto di Dio agli idoli, eh? Non pronunciare il nome mio per un nulla, per una cosa che non c'è, per un idolo. Si estende questo divieto dalla bestemmia del nome di Dio. Che significa bestemmiare il nome di Dio? No, dovreste saperlo. Che significa? Alla luce di quello che abbiamo detto, il nome, no? Che sai fare? Bestemmiare il nome di Dio significa rinnegare quello che Dio sa fare e ha fatto per noi. Fare il faraone. Chi è Dio? Non serve a niente. Alla sua manipolazione magica. Levitico 24:11-16, usare il nome di Dio per ottenere effetti, privilegi e via dicendo, miracoli e via dicendo, eh? Oh, tu non devi bestemmiare. Perché? Sapete, la bestemmia può essere, al di là delle abitudini, può essere una dichiarazione di l'indifferenza certe volte, ma può essere una negazione. Bisogna vedere, perché le dicono. Non è questione solo di educazione religiosa, no, non si bestemmia il nome di Dio. La manipolazione magica, ne sappiamo qualcosa alcuni di noi, eh? La manipolazione del nome di Dio, del potere di Dio, il tentativo di manipolare Dio. Don Giacomo, sono andato, ma quella ci aveva pure i ciandini. Aveva pure i ciandini. Mi ha fatto fare il segno della croce, mi ha fatto fare... Ah, è bravo. La sua strumentalizzazione per avvallare false profezie o voti menzogneri, Geremia 14:15. O per mascherare, attenzione, culti viziati dall'ingiustizia sociale. Amos 5:21-27. Anche questo è bestemmiare Dio, il nome. C'era il culto per avallare l'ingiustizia. Amos 5:21-27, oppure Geremia 7:3-15, quando fa il discorso sul Tempio, La sanzione è generica, vedete, saranno tutte generiche, non entra nel dettaglio quando dice la punizione, Non lascerà impunito. Allora, il raccordo adesso, il precetto sul sabato, che cos'è? Che dice qua? Ricordati del giorno del sabato per santificarlo. 6 giorni lavorerai e farai il mio tuo, ma il 7° giorno è il sabato, in onore del Signore tuo Dio. Non farai alcun lavoro, né tu e né nessuno, nemmeno lo schiavo e la schiava, nessuno, e nemmeno gli animali, nessuno. Perché? La motivazione. Perché in 6 giorni il Signore ha fatto il cielo, la terra e il mare in quanto in essi, ma si è riposato il 7° giorno, perciò il Signore ha benedetto il giorno di sabato e lo ha consacrato. E dobbiamo continuare, però subito, così velocemente, questo
poi lo attendiamo, perché qual è il vertice della creazione? Qual è il giorno più importante? Qual è il manufatto, quello che Dio ha fatto, ha creato e poi ha fatto con le sue dita? Chi ha fatto?
L'uomo.
Il manufatto. Cuore. Quando l'ha fatto l'uomo? Il 7° giorno. Il 6, che numero è? Il numero della imperfezione, perché è 1 solo più 7.
E perché la donna?
No, non è il 7° la donna. Allora, 6° giorno ha creato l'uomo, ma non è il vertice della perfezione, è una sequenza di 7. Il 7 indica la perfezione. Allora, il 6 è quello dell'uomo. Peccato per voi, non è così.
Il 7° giorno perché ha santificato.
Ma quello sì, Dio sta nella presenza.
Allora, il 7° giorno. Vediamo che dice Genesi, queste sono tutte cosettine che dovremmo già sapere, no? Allora, capitolo 1, versetto 31, Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco era cosa molto buona, e fu sera, e fu mattina, 6° giorno. Capitolo 2, così furono portati a compimento il cielo e la terra, e tutte le loro schiere. Chissà, forse qua, chissà che non voglia intendere pure quell'altra parte della creazione, quella che di solito noi non vediamo. Dio nel 7° giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto. La traduzione qui questa volta è precisa, portò a compimento il lavoro che aveva fatto. Quindi qual è il giorno? Il 7° e cessò nel 7° giorno da ogni suo lavoro che aveva fatto. Dio benedisse il 7° giorno e lo consacrò, perché in esso aveva cessato da ogni lavoro che egli aveva fatto creando. E non dice, che non dice qua rispetto a tutti gli altri giorni? Non dice che era una cosa molto buona, e dice, e non dice che fu sera e fu mattina. Il settimo giorno è un giorno aperto. È un giorno che non ha né sera e né mattina. Allora, chi è il vertice della creazione? L'uomo? No. Nel racconto qui della creazione, qui. Poi la lettura nostra viene dopo. Il vertice è l'uomo con Dio. È il giorno di Dio questo. Vedete, è su. Allora, è il giorno di Dio, di tutta la creazione insieme con Lui, è di un giorno aperto all'eternità. E quant'è il giorno di Dio e l'uomo? Quanto è questo giorno? Quando? Quando? L'uomo? Quando è vicino a Dio l'uomo? Quando Dio, l'uomo celebra Dio. Eh? Dio deve, l'uomo deve celebrare Dio, dice qui, c'è un giorno in cui deve celebrare Dio. Ed è il settimo giorno. E in quel giorno si deve affermare il diritto di Dio su tutte le cose, dall'uomo in poi, che lui ha creato, che tutto gli appartiene, tutto è suo, perché lui è il creato. I diritti di Dio sul tempo e sullo spazio, che sono le coordinate della nostra, della creazione, no? Tempo e spazio, tutto gli appartiene. Quando l'uomo lo celebra riconoscendo tutto questo, allora è il vertice dell'opera della creazione. Però poi su questo continuiamo domani. Oh,